Torniamo in diretta con la trasmissione Appunti di Antroposofia e Mondo Altro, sempre Radio Gamma 5, 94 MHz, Campo d'Arsego, Padova. Ringraziamo ancora Ivo Bertaina e passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Qui in studio vi sto parlando Elio e
vi saluto anche tutti Corrado.
Benissimo. E allora abbiamo questa sera con noi in collegamento telefonico un altro caro ospite che ci parlerà di un argomento così altrettanto significativo, che va comunque sempre a trattare il tema del portare luce nel buio di questi mesi, partendo però dai grandi insegnamenti dei Vangeli. Si tratta di un ospite già conosciuto da molti nostri ascoltatori, ed è la sacerdote Luisa Testa, che dovremmo avere già in linea. Luisa Testa, ci sei? Sei con noi?
Buonasera, eccomi.
Ah, benvenuta, benvenuta, ci fa piacere sentire la tua voce ancora nei nostri studi.
Ciao Luisa.
Ciao Corrado, grazie, volentieri.
ecco. E ti ringraziamo per la preziosa disponibilità. Come va in quelle di Milano? Sei a Milano tu adesso?
Sì, sono a Milano. Come va? Come va nel resto d'Italia? Siamo in questo altalenare di... Siamo un po'... bisogna un po' resistere alle pressioni, mettiamola così.
Sì. Certo. Prego. Ma comunque il tempo, parliamo del tempo, no? Il tempo, come fanno gli inglesi.
Il tempo meteorologico. No, oggi andava bene, a Milano c'era il sole oggi.
Ah, ecco, bellissimo. Quindi ci darai senz'altro, visto che il tema è la luce e il calore, ci darai senz'altro della luce oggi. Stasera. Infatti il tema che così abbiamo scelto un po' insieme è il verbo amorevole dei Vangeli, vita e luce essenziali per i nostri tempi. Ecco, sì, non è proprio una passeggiata per te, no? Ti facciamo lavorare, è proprio una cosa rilassante, però così ti abbiamo proposto di condividere con noi, con i nostri ascoltatori, questa tematica, ma penso che sia un po', come dire, un po' un pane che tu puoi bene, un pane per i tuoi denti in certo senso, no? Pane profumato, sì.
Sì.
Ecco, però si voleva aprire questa conversazione con una meditazione di Steiner, che richiama il prologo di Giovanni e che è particolarmente collegata a questi particolari giorni e notti dell'anno, dette appunto notti sante. Siamo in un periodo, ricordiamo, importantissimo come passaggio dell'anno, no? E visto poi che Corrado, da buon poliglotta, conosce bene il tedesco, essendo anche lui anche di madrelingua, poi inglese, si pensava di leggere questa meditazione così, prima con l'italiano e poi il tedesco e poi di nuovo l'italiano, per dare la possibilità di ascoltarla meglio, no? E allora la meditazione è appunto di Steiner, e facendo riferimento poi al prologo di Giovanni, dice così: nel principio vive il ricordo e il ricordo continua a vivere, e divino è il ricordo. E il ricordo è vita, e questa vita è l'io dell'uomo, che scorre dell'uomo stesso, non lui solo, il Cristo in lui. Se si ricorda della vita divina, nel suo ricordo è il Cristo. E quale vita raggiante del ricordo, risplenderà il Cristo in ogni diretta presente tenebra.
Im Urbeginne ist die Erinnerung, und die Erinnerung lebt weiter, und göttlich ist die Erinnerung, und die Erinnerung ist Leben, und dieses Leben ist das Ich des Menschen, das im Menschen selber strömt. Nicht er allein, der Christus in ihm. Wenn er sich an das göttliche Leben erinnert, ist in seiner Erinnerung der Christus. Und das strahlendes Erinnerungsleben wird der Christus leuchten in jede unmittelbar gegenwärtige Finsternis.
Nel principio vive il ricordo, e il ricordo continua a vivere, e divino è il ricordo. E il ricordo è vita, e questa vita è l'io dell'uomo, che scorre nell'uomo stesso, non lui solo, il Cristo in lui. Se si ricorda della vita divina, nel suo ricordo è il Cristo. E quale vita raggiante del ricordo risplenderà il Cristo in ogni diretta presente tenebra. Cara Luisa, sono parole bellissime che forse non so se siamo stati in grado di pronunciarle adeguatamente, però ci aprono, diciamo, questa chiacchierata e questa meditazione, vorrei dire, queste considerazioni che tu ci guiderai a fare, e, appunto, con questa tematica che abbiamo così preparato. Allora ti ascoltiamo con interesse, e poi sentiremo anche così la partecipazione degli ascoltatori e comunque anche domande che sorgono qui in studio. Prego, Luisa Testa.
Sì, da questa meditazione e può venire una comprensione di come coltivare la relazione col divino, della consapevolezza che è il fondamento da cui noi deriviamo, è il fondamento da cui è venuto il Cristo, e noi diventiamo partecipi con la nostra coscienza. È molto interessante sentire come ricordo, sentire che venga nominato il ricordo come azione della coscienza. Noi proveniamo dal mondo spirituale, questo diventa per noi presente quando la coscienza si sveglia. Il tema della luce è un tema di enorme ampiezza. Proprio in questo tempo delle notti sante diventiamo consapevoli che la luce vera è la luce dello spirito, è la luce che noi vediamo è come se fosse un vestito della luce vera, che invece è quella dello spirito, del Cristo stesso, come da queste parole meditative viene, come nel prologo di Giovanni viene ben detto. Cercando di avvicinare la nostra quotidianità a questa profondità, possiamo farci aiutare ancora da altre parole di Rudolf Steiner. Egli dice: il sole dona luce alle piante perché il sole ama le piante. Così un uomo dona luce all'altro quando lo ama.
Bellissimo, bellissimo, sì.
E io trovo che in questa meditazione appunto ci viene indicato che cosa avviene quando si ama, cioè si diventa, cioè si trasmette luce, e io questo vorrei prendere come passaggio verso quello che noi potremmo cercare di fare. Cerchiamo continuamente di essere l'uno per l'altro di amore, di illuminazione reciproca. E io vorrei più soffermarmi sull'aspetto di come si può amare.
Interessante.
E questo momento dell'anno è particolarmente indicato per queste riflessioni. Perché nel tempo delle notti sante i cieli si aprono, gli esseri delle gerarchie spirituali si avvicinano alla terra, si avvicinano agli uomini, e noi riceviamo un amore talmente grande che come se non ci fossero parole sufficienti per poterlo esprimere. Il tempo che si apre con il Natale è un tempo appunto di manifestazione del divino spirituale, e possiamo diventare consapevoli del corso dell'anno, e consapevoli che tra Natale e Pasqua è il momento in cui il Cristo stesso si avvicina agli uomini. E possiamo essere consapevoli e della, della nostra relazione con la Trinità nel ricordare che ogni notte noi incontriamo lo spirito, quando noi nel sonno entriamo nel mondo spirituale, ogni notte incontriamo lo spirito. Il Padre stesso lo incontriamo una volta nella vita. È un incontro che avviene in un momento tra i 28 e i 42 anni e che può diventare appunto un momento di svolta. Può non essere esplicitamente consapevole, ma ci sono punti di svolta nella vita e questo è dato dall'incontro col Padre. E il Cristo stesso lo possiamo incontrare nel corso dell'anno, perché Cristo come essere solare si manifesta nel corso dell'anno e particolarmente dal Natale alla Pasqua, quindi dall'incarnazione a tutto il percorso terrestre con la resurrezione. Di questo ci parla Rudolf Steiner in un ciclo di conferenze che si intitola in italiano Metamorfosi cosmiche e umane. L'opera Omnia 175, non so se questo può interessare.
Sì.
Diciamo, io preferisco essere sempre un po' a conoscenza delle fonti.
Certo, puoi ridire il titolo, Luisa?
Sì, allora, siamo nell'opera Omnia 175, la conferenza del 27 febbraio del 17, e questo ciclo è stato tradotto in italiano con il titolo Metamorfosi cosmiche e umane.
Bene, grazie.
E quindi questo è un fatto fondamentale che possiamo tenere come riferimento. E Cristo è il maestro dell'amore degli uomini. Questa è una cosa che i bambini sentono quando c'è il culto per loro, il culto domenicale. Sappiamo che nella comunità dei cristiani c'è un culto che è stato dato proprio per i bambini.
Ah, scusa Luisa, poi nella fretta, così magari avrei avuto piacere di chiederti di dare due parole. Tu sei sacerdote della comunità dei cristiani,
Sì. Che la comunità dei cristiani sia un movimento di rinnovamento religioso è già chiaro dal fatto che le donne possono essere sacerdoti, e questo è stato così fin dall'inizio.
Ecco.
La fondazione è avvenuta grazie all'aiuto decisivo di Rudolf Steiner, al quale si sono rivolti dei giovani teologi di provenienza di Chiesa Riformata, che volevano rinnovare anche la riforma stessa, quindi andare ancora oltre.
Scusa se ti interrompo, prego. Ma Ivo Bertheim aveva fatto riferimento proprio a questo movimento di giovani, Van der Vogel, che tra questi c'erano molti che erano interessati al culto, al rinnovamento religioso, tra l'altro.
Sì, questi Van der Vogel era un movimento... potremmo dire erano gli hippie dell'epoca, c'erano giovani che cercavano il contatto con la natura e una radicalità di esperienza di rinnovamento. E il rinnovamento religioso è stato qualcosa di, questa fondazione è stato qualcosa di radicale, perché è stato possibile vivere una vita religiosa senza dogmi.
Bellissimo questo.
È qualcosa che noi facciamo un po' fatica a comprendere, perché c'è l'abitudine di identificare religione con dogmi, cioè ci sono delle credenze, se non si passa attraverso quelle credenze non si può avere una relazione religiosa con il mondo spirituale. Per religiosa si intende di cura appunto della relazione. E al centro della comunità dei cristiani quindi non ci sono i dogmi, ma c'è la pratica della vita sacramentale, che è stata rinnovata ponendo al centro la coscienza dell'uomo nella relazione col divino, tant'è che la messa rinnovata si chiama atto di consacrazione dell'uomo. È l'uomo stesso che offre se stesso insieme al Cristo per la trasformazione di sé e del mondo attraverso le forze cristiche che possono operare negli uomini.
Quindi proprio un cambiamento di approccio, insomma, alla religione.
Sì, 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 sì. E soprattutto un rinnovarsi della vita sacramentale. E questo è molto importante perché talvolta si... vabbè, lasciamo stare, è un argomento un po' ampio.
No, speriamo di non finire come con Ivo Bertheiner, che dovevamo affrontare il tema e alla fine abbiamo fatto solo l'introduzione, ma non ti interrompo, cerco di non interromperti.
No, comunque diciamo che il rinnovamento della vita religiosa passa attraverso il rinnovamento sacramentale e questo richiede consapevolezza, quindi richiede conoscenza, quindi richiede anche un approccio conoscitivo e meditativo, ma è sul piano di un agire, quindi siamo sul piano della volontà concreta. Ma adesso mi fermerei qui.
Sì, sì, sì.
Per chi volesse qualche informazione in più, abbiamo un sito, si chiama la comunità dei cristiani, .it, dove si trovano tanti articoli che potrebbero servire da...
Scusa, è solo così o è la comunità di cristiani in Italia.it?
Guarda, avessi una buona memoria, comunque basta di mettere la comunità dei cristiani e viene fuori.
Viene fuori sito, comunque, sì. .it. Sì, sì.
Arriva bene. Subito.
Sì, sì, sì. Prego, prego.
Sì. Quindi stavamo parlando lo spunto era stato il culto per i bambini, quindi anche i bambini hanno un culto che è stato dato per loro, in cui c'è un'esperienza dell'avvicinarsi al Cristo, dell'avvicinarsi ai Vangeli, e il cuore di questo annuncio per i bambini è Cristo è il maestro dell'amore degli uomini. Ed è qualche cosa che ci riguarda tutti, lasciando che il Cristo sia in noi, possiamo apprendere da Lui ad amare e possiamo interrogare i Vangeli per scaldare la comprensione, per scaldare questa comprensione, per apprendere l'arte di amare.
Bello, bello.
Noi possiamo diventare consapevoli che siamo ancora all'inizio della comprensione dei Vangeli e che è necessario un rinnovamento dello spirito per poter comprendere i Vangeli. Questa è un'altra delle affermazioni di Rudolf Steiner nel Vangelo di Marco, nelle conferenze sul Vangelo di Marco. Dice: solo se verrà messo in evidenza il valore dello spirituale, allora si comprenderà il Vangelo. E ancora, gli uomini devono imparare a pensare, mediante la scienza dello spirito, il contenuto di pensiero dei Vangeli, dei quali solo adesso possono fare agire su di sé tutto il profondo contenuto spirituale. Anche queste sono parole di Steiner. Pubblicate in una conferenza che io consiglio caldissimamente, Fede, Amore e Speranza si intitola, sono pubblicate a parte, sono dell'Opera Omnia 130 e lì ci sono fondamenti conoscitivi, spunti meditativi, sollecitazioni del sentire, dell'agire, c'è tutto. Quindi Vangeli come testi iniziatici, cioè che richiedono un percorso di trasformazione di se stessi per potersi accostare ai loro contenuti. Il Vangelo di Luca è quello che ci parla immediatamente del calore dell'amore, della gioia, delle forze di guarigione che il Cristo porta.
Sì.
Non per niente il Vangelo dei Pastori è stato scritto da un medico che è anche un artista, sappiamo che Luca era anche pittore.
Sì, sì.
E per quello che riguarda l'orientamento rispetto alla mare, ci sono delle parole nel discorso della montagna riportato nel Vangelo di Matteo che sono veramente radicali.
Mm.
Quando Cristo ci insegna a pregare presentando il Padre Nostro, prima ancora di affidarci il Padre Nostro, ci dice delle parole che suonano come una lezione molto dura, perché dice: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Sono parole molto nette che ci mostrano come l'amore può essere solo intero, radicale, incondizionato.
Sì, non sarà una cosa che riusciamo a realizzare così in 15 giorni, ma
no,
però...
No, ma leggendo poi l'insieme di questo passaggio possiamo essere contemporaneamente confortati e anche ancora più scossi.
Allora confortaci, Luisa.
Ne abbiamo bisogno.
Benissimo, ritorniamo in diretta. Ci scusiamo con te, Luisa Testa, che ti abbiamo non avvisato della pubblicità, ma siamo così presi stasera dai nostri ospiti, anche da questa notte di armonia che ci stai dando, no? Che
ci siamo un po' incantati.
Ci scusiamo anche con gli ascoltatori. Ne approfitto, visto che siamo interrotti, con un messaggio che dice: quando le persone agiscono tutti insieme col cuore, allora anche la natura, come tutto l'universo, ci aiuta a liberare la mente da tutte le paure indotte, per tornare finalmente liberi di essere figli di Dio. Grazie per la bellissima luce che donate. Roby l'Alpin. Roby l'Alpin ci commuovi sempre, e io qua sono un po' così scosso. Grazie tantissime, Roby l'Alpin, grazie. Luisa Testa, prego, allora continuiamo a ascoltarti.
Grazie per questi bei pensieri. Sì, stavamo parlando di ciò che Cristo ci porta nel discorso della montagna. Ricordate quello che inizia con le beatitudini, che sembrano portarci degli ideali elevatissimi, ma in realtà sappiamo che per raggiungere mete elevate bisogna semplicemente fare un passo dopo l'altro, e questo noi possiamo fare. E, ricordiamo un'altra cosa, che Cristo è venuto a portare libertà. L'Antico Testamento era tutto fatto di prescrizioni per educare un popolo come rappresentante dell'umanità, per educarlo a sviluppare coscienza. E Cristo si rivolge a un uomo che diventa responsabile di se stesso, responsabile delle proprie azioni, e queste azioni morali partono dall'interiorità. Nel Vangelo di Matteo così dice, siamo al quinto capitolo, 43-48. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto solo ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
È sempre bello ascoltare queste parole, no? Almeno per noi, insomma. Qui.
Queste parole ci incoraggiano e non ci devono spaventare, perché si parla con grande chiarezza del fatto che l'amore non può essere condizionato, l'amore non può essere proporzionato al merito, L'amore è una scelta, è una decisione che si può compiere. Volevo sottolineare che bisogna anche intendere cosa dice Cristo quando ci dice siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Sempre entrare nel merito delle traduzioni ci aiuta a comprendere meglio. E la parola per perfetti è teleioi, in greco, nel greco del testo. In teleioi c'è il telos è la meta che si vuole raggiungere. Allora la perfezione è intesa come il raggiungimento della meta. Allora, invece di immaginare la perfezione come come un ideale irraggiungibile,
sì,
statico, possiamo diventare consapevoli che noi siamo in cammino verso lo spirito, siamo in cammino verso una meta.
È un processo, è un percorso, insomma.
Adesso, e lì ci uniamo con il Padre in questo processo.
In che senso, scusa se ti interrompo, ci uniamo col Padre nel processo, in che senso? È importante quello che stai dicendo?
Sì, nel senso che spesso ci si chiede, ma come fare a entrare in relazione col mondo spirituale? Noi siamo così terrestri, lo spirito non lo vediamo.
È una domanda nodale, direi, proprio capitale.
Sì. Si tratta di sviluppare consapevolezza, consapevolezza della
presenza. Qui è caduta la linea, allora ci scusiamo. Ecco, abbiamo recuperato Luisa Testa, stiamo appunto intervistando o stiamo facendo questa bella, come dire, indagine, questa bella riflessione con la sacerdote Luisa Testa. Questa è sempre Radio Gamma 5, questa è la rubrica quindicinale Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. E allora stavamo parlando del processo, il processo verso la, come dire, questo percorso di perfezione, e nel quale tu dicevi che qui abbiamo a che fare con il Padre.
Sì, noi ci rivolgiamo al fondamento dell'universo, che noi possiamo intendere come Padre. Padre è un'immagine che con cui noi dalla nostra esperienza terrestre cerchiamo di descrivere il rapporto con il divino da cui abbiamo origine. Come riusciamo a cercare questa relazione? La fede del nostro tempo non può che essere una fede che si fonda sulla conoscenza. Per secoli fede è sembrato essere l'equivalente di qualcosa di incomprensibile.
Addirittura in contraddizione con la conoscenza.
Esatto, sì. E in realtà ormai da 100 anni c'è stata la svolta della scienza dello spirito che ci consente di cercare una relazione conoscitiva con lo spirito stesso. Allora noi possiamo diventare consapevoli della presenza dello spirito vedendone gli effetti nel mondo terrestre, e da questo ci può essere un intimo riconoscere la verità di tutto questo, e questa intima certezza possiamo chiamarla fede.
Come diceva Paolo, la fede come certezza di cose sperate, in qualche modo.
Sì, anche. Talvolta però ci sono anche delle speranze che riescono a esaudirsi già qui. Questo è anche bello, perché è possibile sperimentare il Cristo. Quando noi riusciamo a metterci in questa direzione di un amore attivo, di un amore che sia dono, che non sia appunto... Allora sì, la domanda che cos'è l'amore? Un uomo del nostro tempo, anche se già questo libro ha già un bel po' di anni, Eric Fromm,
sì,
ha scritto L'arte di amare, che è un libro che resta sempre attuale. Un libro che ha impiegato 30 anni per arrivare in Italia. Era del 56, in Italia è arrivato nell'86, ma continua ad essere letto perché continua a dirci delle cose fondamentali. Cosa dice? Innanzitutto è un libro che si apre con le parole di Paracelso, quindi già ci sta dicendo qui stiamo esplorando delle verità profonde che hanno bisogno di essere ricercate per essere trovate. Quindi le parole di Paracelso: colui che non sa niente non ama niente, colui che non fa niente non capisce niente, colui che non capisce niente è spregevole, ma colui che capisce ama, vede, osserva. La maggiore conoscenza è congiunta indissolubilmente all'amore. Chiunque creda che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole non sa niente dell'uva. Queste sono le parole che aprono questo testo. E la prima considerazione che fa Eric Fromm è quella di renderci consapevoli che amare è un'arte che va appresa, come tutte le arti. E ci rende anche consapevoli che per la maggior parte delle persone amore significa essere amati. Cioè l'aspirazione non è tanto ad amare quanto è quella di ricevere amore. È una cosa umanissima ma estremamente parziale.
È di parte.
Sì, parziale nel senso che è incompleta.
Sì.
Nel Vangelo di questo tempo, quello che viene annunciato dall'altare, dagli altari della comunità dei cristiani, dalla terza messa di Natale fino alla vigilia dell'Epifania, il Vangelo di Giovanni 21, quello che conclude tutti i Vangeli, c'è quell'episodio che è molto noto, in cui Cristo si rivolge a Pietro chiedendogli: mi ami? E Pietro risponde: sì, ti voglio bene. Di nuovo Gesù gli chiede: mi ami? Stessa risposta: ti voglio bene. Per la terza volta Cristo chiede: mi vuoi bene? E il Vangelo dice: e Pietro si stupì che per la terza volta gli chiedesse: mi vuoi bene? Pietro qui è sordo alla vera domanda.
Questo Pietro ne combina sempre di ogni.
Però Pietro è veramente l'uomo in cerca. E noi ricordiamoci che Pietro è stato il primo tra i discepoli che ha saputo rispondere quando in precedenza Cristo aveva chiesto: voi chi dite che io sia? Pietro è stato il primo a riconoscere in lui il Cristo,
sì.
A dire: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Noi veniamo 2000 anni dopo, quindi per noi tante cose sono scontate, ma i discepoli non sapevano bene con chi stavano camminando, chi stavano seguendo. E tanto più quindi questo episodio ha una valenza profonda del riconoscimento del Cristo. Questo Pietro riesce a farlo. E poi rifà anche tante cose. Pietro, lo sappiamo, è così impetuoso, si butta in acqua quando Cristo cammina sulle acque, puffe sprofonde, sì, eccetera. Sì. Va bene. Ma torniamo a noi. Quindi, Cristo chiede a Pietro: mi ami? Ma ovviamente lo sta chiedendo anche a noi. Nel testo greco antico, per amare è usato il verbo agapao. L'amore dell'agape è l'amore spirituale, è un amore soccorrevole, un amore incondizionato. Questa parola agape viene spesso tradotta con carità, anche nel famosissimo brano
di Paolo,
quello della lettera ai Corinzi, si parla di carità nella traduzione, ma nel testo si parla di agape, e agape è questo amore spirituale. E, mentre se si traduce con carità, se ne coglie solo un aspetto di questo amore.
Eh sì.
Quindi Pietro risponde: ti voglio bene. Ti voglio bene nel testo greco è fileo, quindi indica provare un'affezione, un moto dell'animo che si rivolge a qualcuno che si predilige con un attaccamento emotivo. Quindi siamo su un piano molto diverso. Quindi Pietro non riesce ad accogliere l'invito del Cristo a sollevarsi all'amore spirituale. E poi per completezza riguardo all'amore, ricordiamo che nella lingua greca c'è un terzo verbo che significa amare, ed è il verbo erotao, che indica l'accezione fisica dell'amore, quindi un amore interamente terrestre. Quindi già abbiamo un bel po' di materiale.
Quindi abbiamo l'amore del fisico, l'amore dell'anima, l'amore dello spirito.
Insomma. Esatto.
Sì, però se noi diciamo che l'amore terrestre è solo quello fisico, diremmo una cosa incompleta, perché siamo consapevoli che la missione della Terra è realizzare l'amore. Quindi non si tratta di sfuggire al terrestre, si tratta di portare lo spirito nel terrestre, e grazie all'antroposofia noi conosciamo che cosa è stato necessario perché la terra divenisse com'è, e sappiamo che noi esseri umani abbiamo un compito, e il compito centrale è proprio quello di creare sostanza spirituale che è sostanza di amore. Sappiamo che la natura ha un suo ordine, nella natura non c'è né bene né male, non è che c'è la gazzella buona e il leone cattivo, ognuno ha la sua natura, invece siamo noi uomini quelli che possiamo portare il bene nel mondo.
Quindi scusa se interrompo,
sì.
L'uomo oltre che, come dire, essere occupato notte e giorno per sopravvivere, è quello che ci porta in una condizione un po' di tra virgolette, oppressione, schiavitù, perde questa, come dire, consapevolezza che lui può essere emanatore di sostanza, no?
Sì.
E a proposito di questa consapevolezza, c'era un messaggio, approfitto dell'introduzione, che chiedeva, appunto, può spiegare bene cosa significa consapevolezza? Perché si può essere consapevoli, ma non riuscire ad agire consapevolmente con amore. Grazie, sì. Questo è 649.
Sì. Io trovo che si debba avere molta pazienza anche con se stessi, non solo con gli altri. Purtroppo in questi tempi stiamo prendendo, come dire, stiamo assumendo al suon di ceffoni la necessità di diventare pazienti, ma appunto lasciando stare le oppressioni, invece parlando della vita dell'anima, è necessaria tanta pazienza con se stessi, perché sappiamo che noi possiamo raggiungere una chiarezza nel nostro pensiero. E noi sappiamo che col pensiero possiamo essere già sulla cima della montagna, però poi sulla cima della montagna, per arrivarci veramente, dobbiamo camminare a piedi, quindi dobbiamo fare un passo dopo l'altro. E allora possiamo diventare consapevoli della genuinità del nostro sforzo, della nostra intenzione che diventa agire con tutti i passi necessari. Talvolta si vorrebbe appunto essere perfetti, sì. Ma sappiamo che questa è anche una sorta di tentazione, che ci sono esseri dell'ostacolo e per chiamarli con il loro nome sono gli esseri luciferici che ci dicono sì sì, meno della perfezione non c'è nulla, non c'è valore. In realtà siamo chiamati a sviluppare la necessaria modestia, ma nella fiducia che il Cristo trova in noi spazio quando noi ci apriamo al Cristo. Sappiamo che il Cristo non si impone, allora è necessaria questa apertura. E le trasformazioni sono dei processi in cui c'è anche fatica, c'è anche dolore, ma se ne coglie il senso e si può procedere con fiducia.
Certo. E prima di tornare al discorso dei tre amori, della missione della Terra, no? Come amore, vorrei leggerti un altro messaggio. Sono Gloria, grazie infinite e commosse non fosse altro per il vero significato di perfezione, difficile da sentire nel senso di un creativo e continuo fare per andare verso una meta. Tutti dunque siamo perfetti in questo particolarissimo senso. Ciò induce fede, al contrario di un significato riduttivo, come nell'ordinario senso della perfezione, eccetera. Augurissimi. Grazie Gloria, un bel messaggio.
Sì, grazie Gloria, sì. Noi dal mondo spirituale riceviamo continuamente fiducia. Questa è anche una cosa interessante. E quando si parla di fede si immagina che sia a un senso, cioè che vada dagli uomini verso il divino, ma c'è anche la fede nell'altro senso.
Ah, bello questo, non ci avevo mai pensato.
Ma guarda, anche di questo siamo debitori a Rudolf Steiner, che ci parla del fatto che al centro della religiosità del mondo divino spirituale ci sono gli uomini. Questa è un'altra di quelle cose che fanno sobbalzare, fanno tremare, per così dire, ma possiamo sentirne, possiamo intuirne la profondità, la profonda verità di questa affermazione. Torniamo alla domanda: come amare?
Sì, appunto stiamo parlando di tre amori e della missione della Terra, come sviluppare, sì, l'amore e la comprensione.
Sì, stavamo dicendo che quindi amare è una scelta.
Sì, sì.
Che può essere compiuta solo liberamente. E sappiamo, l'antroposofia ci parla bene di che cosa è libertà, di che cosa e di come sia stato necessario la separazione dal mondo spirituale per poter conquistare libertà. Se fossimo come le gerarchie spirituali in continua presenza del divino, potremmo solo attuare il divino, mentre noi siamo chiamati a diventare creatori di bene, e questo possiamo farlo solo liberamente. Allora questa dolorosissima separazione è stata necessaria per scegliere di compiere il bene per coscienza propria. E quindi amare è una scelta, amare è un donare, allora anche richiede di dover sollevarsi dalle condizioni correnti per riuscire ad amare veramente. Sollevarsi è già anche un gesto di offerta, è un rendere sacro. Ogni gesto d'amore è come una consacrazione, come un gesto sacramentale, un'offerta in sacrificio. E Cristo ci ha insegnato a sacrificare, a rendere sacro col suo offrire se stesso. E questo è il gesto fondamentale del dono dell'amore, quello della offerta in sacrificio, sacrificio nel senso di rendere sacro, di riunire con l'origine divina. E Cristo ci ha insegnato ad amare così.
Ma rendere sacro è anche il momento della devozione, della venerazione in qualche modo? È una forma di amore anche quella?
Sì. Non ci può essere amore se non c'è rispetto. rispetto profondo, e dal rispetto nasce l'onorare l'oggetto dell'amore, e anche esprimere gratitudine. Potremmo dire che l'amore verso il divino è come se potesse essere il modello per il nostro amore umano, non perché noi dobbiamo fare degli idoli delle persone a cui noi rivolgiamo amore, ma in quel senso che ci siamo detti prima, quando Cristo ci diceva che Dio ama in maniera incondizionata, che fa sorgere il sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Mm-hmm. E quindi anche noi possiamo cercare questo tipo di amore, e che io trovo che proprio in questo momento è molto molto importante cercare di suscitare in noi questo calore, perché siamo continuamente ricacciati nella separazione, nel dubbio, nella paura, nella diffidenza, che sono tutte condizioni antiumane.
Sì, perché Luisa, in effetti, no, queste belle parole che ascoltiamo, e anche il modo in cui le dici ci rasserenano e ci danno una sensazione anche di benessere, no? Però dopo rimane sempre quel senso, dico sì, sono magari parole belle, buone, e dopo sappiamo che la realtà quotidiana è tutto un affare, insomma, impegnativo, no? Ma però ci dà conforto Lisetta con un messaggio che dice: l'unico libro di Erich Fromm che ho acquistato è stato proprio questo nell'86. All'epoca non capivo nulla e non ero d'accordo con niente per ciò che vivevo e non conoscevo. Ora, con l'età diversa e consapevolezza, ho compreso ciò che da giovani non si capisce. Grazie Lisetta. Quindi, voglio dire, rimanda a quel processo, a quel percorso che dicevi prima, no? Quindi bisogna avere anche un po' pazienza. Se queste parole sembrano che magari siano un po' così impossibili da realizzare, però come Lisetta quando era giovane o diversamente giovane, adesso diversamente giovane, così non capiva, adesso arriva a capire, quindi c'è un momento che magari ci sono delle conquiste che facciamo in questo percorso, no? Quindi mai disperare, insomma.
Sì, ma io trovo che noi possiamo continuamente avere fiducia nei nostri sforzi. In cos'altro potremmo avere fiducia se non nei nostri sforzi? E i nostri sforzi ci trasformano, e sappiamo che le trasformazioni sono in parte invisibili, in parte visibili, in parte ci vuole del tempo perché ci si accorga di quanto ci si trasforma, e sappiamo anche quanto quanto aiuta la dimensione della preghiera, che è un'altra maniera di esprimere amore, un'altra maniera di offrire. E siamo partiti dal Cristo che ci diceva: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. È un'indicazione netta. E forse, non so, ci saremmo già detti altre volte, perché è una cosa che torna spesso, che il rivolgere dei buoni pensieri, dei pensieri amorevoli in una situazione di difficoltà consente di vivere diversamente le difficoltà che si stanno vivendo. Talvolta porta anche delle trasformazioni alle situazioni stesse, ma è chiaro che non ci può essere un uso utilitaristico dei buoni pensieri. Non è che adesso io mando un buon pensiero a te così tu domani sei gentile con me. È chiaro che non è in questi termini,
certo.
Però sappiamo che noi come esseri umani siamo, come ci dicevamo, produttori di sostanza di amore, e questa diventa una realtà. Il mondo cambia con i nostri gesti di amore. E ovviamente non ci può importare di avere un ritorno immediato, perché non è in questi termini che possiamo pensare. la lingua latina ha tante espressioni suggestive. Una è sub specie eternitatis, cioè noi dobbiamo pensare con rispetto a tempi ampi, non ci dobbiamo fermare nelle nostre considerazioni, nelle nostre azioni, a ciò che può avere effetto tra mezz'ora o dopodomani. Sappiamo che noi abbiamo in noi lo spirito che procede, che continua, che non muore e anche che non nasce. Questa è anche un'altra delle grandi conquiste del rinnovamento religioso che ci dà l'antroposofia. Siamo consapevoli che noi come spirito abbiamo l'eternità in noi stessi, e allora cerchiamo di avere una magnanimità che tenga conto di questa eternità e che quindi non si preoccupi per esempio delle offese. Questo è un altro tema molto, molto diffuso, sappiamo quanto sia diffusa la suscettibilità nel nostro tempo e come questa poi susciti litigiosità, perché si vorrebbe imporre il proprio punto di vista, la propria volontà, il proprio sentimento. E questo è semplicemente un accrescersi da soli di ostacoli. Forse è detto un po' radicale, ma sono facendo radicali questo di cui stiamo parlando.
Sì, c'è una tua omonima, Luisa, che ci scrive: grazie per aver detto che siamo in cammino, che la perfezione è una meta e che il Cristo è una meta, anche un percorso, come dicevamo prima, e che il Cristo ci accetta anche se siamo ancora imperfetti, altrimenti io sarei sicuramente già condannata, no? Grazie Luisa.
Grazie Luisa. E qui potrei aggiungere qualcosa che riguarda l'atto di consacrazione dell'uomo.
Sì.
Quindi noi offriamo il sacrificio nella messa rinnovata proprio a partire dalle nostre difficoltà, dalle nostre debolezze, dalle nostre mancanze. Nella consapevolezza di questo possiamo compiere un gesto di offerta e qui siamo di fronte a uno degli altri grandiosi enigmi nella relazione col mondo spirituale. Noi nel terrestre cerchiamo di offrire quanto di meglio abbiamo, no? Se arriva un ospite caro tiriamo fuori le cose più belle da offrire.
Certo.
Ma con il divino noi partiamo da quello che siamo, perché questo possiamo offrire, ovviamente con la nostra buona volontà. Si parla di un sacrificio offerto con buona volontà.
Comunque possiamo magari cercare, sforzarci di fare un passettino in più, insomma, no? Per portare questo amore, questo affetto, diciamo così, affetto richiama subito un senso di quel voler bene di Pietro, no? Però magari comunque ci dà un impulso per andare incontro all'altro e portare quella luce e quel calore di cui abbiamo così bisogno, che i Vangeli ci ispirano come conoscenza e come anche vibrazione, no?
Sì. Sì, sì. Noi siamo aiutati nella nostra tensione verso lo sviluppo di amore nel riconoscere nell'altro e l'umano. E noi spesso procediamo nelle relazioni un po' per funzioni, no? L'impiegato della posta è l'impiegato della posta, il barista è il barista, ci caliamo nei ruoli e basterebbe invece riconoscere nell'altro l'essere umano. Una volta c'era un amico che mi raccontava di una grande difficoltà in cui si era trovato. Lui non era italiano, era stato fermato dalla polizia e lui mi raccontava: io ho trovato degli uomini. E quindi poi la sua vicenda ha potuto avere, che pure era complessa, ha potuto avere uno sviluppo positivo, perché erano degli esseri umani che si incontravano. E questa è una cosa che noi possiamo cercare continuamente. E non si tratta di, come dire, della retorica, del bello sguardo, ma è reale che è necessario guardarsi e riconoscere nell'altro l'umano che si fonda sul divino. E in questi tempi così disgraziati in cui molti non si toccano nel salutarsi perché sono dei timori, potremmo ricordare il saluto che si fa in India, quando incontrando un altro si congiungono le mani e si dice: io mi inchino nel riconoscere in te il divino. E questo è una è qualche cosa che noi interiormente possiamo fare, se vogliamo possiamo farlo anche esteriormente, perché no? Perché non congiungere le mani e inchinarsi?
È un gesto che dà armonia e anche grazia, no? Penso.
Sì. E quindi si apre una possibilità di relazione ben diversa dalla frettolosa. Dal frettoloso utilitarismo di tante relazioni. E poi per quello che riguarda le relazioni invece più vicine, a me capita di dire spesso che il matrimonio è la via più breve per la santità. Perché sappiamo quante difficoltà ci sono in una relazione intima. Perché una relazione intima è anche avere uno sguardo sulle debolezze dell'altro, uno sguardo profondo sulle debolezze dell'altro. E allora come è necessario avere rispetto.
Però Luisa, se il marito e la moglie fossero innamorati, sarebbero non vedrebbero le debolezze dell'altro, sarebbe ciechi, no? O no?
Ah, allora, guarda, anche qui ci soccorre Steiner.
Ah, ecco, allora.
Sempre ci viene in soccorso.
Insomma, non ce ne fai passare una, insomma, dai.
Ma è grandioso tutto quello che ci viene donato dalla filosofia.
Sì.
E nella filosofia della libertà, Steiner dice, non è vero che l'amore è cieco. L'amore ci rende veggenti per le qualità dell'altro.
E anche qui ci rovescia tutto, insomma.
Sì.
E allora sarebbe importante cercare di ricordare cosa si è visto nell'altro quando ci si è innamorati. Perché innamorarsi è vedere appunto quanto di prezioso c'è in una persona. E allora cercare fedeltà a questa intuizione che si è avuta nei riguardi di una persona è una maniera per guardare poi diversamente alle debolezze dell'altro, ma anche alle proprie, perché sappiamo che nei conflitti si è sempre in due, per carità, ci sono situazioni molto sproporzionate in cui uno porta il 90% dei problemi e l'altro ne porta solo il 10%, però
mediamente
sappiamo anche che ogni cosa cambia a secondo di come viene accolta e cercare questo elemento della magnanimità è anche molto importante per riuscire a condurre una relazione affettiva armonica. Certo, spesso è più facile accorgersi dopo di quello che si sarebbe dovuto fare,
certo.
Però se si riuscisse a dirsi ogni giorno voglio rinnovare l'impegno che io ho preso nei confronti di questa persona, allora lo stare insieme diventerebbe un continuo atto di libertà, invece di essere sentito come qualche cosa in cui si può stare stretti. E dice, ma come fare se ci si è accorti dei grandi limiti dell'altro? Beh, si potrebbe dire benvenuti nella vita reale. Noi ci ricordiamo del gesto dell'accusa, quando se noi chiudiamo la mano per puntare l'indice contro l'altro, ci rendiamo conto che abbiamo tre dita che sono rivolte contro di noi.
Aio, anche questa qua, ce la giri. Luisa, io non ti chiamo più. Ecco. No, sto scherzando, chiaramente.
Sì, no, anch'io mi permetto di scherzare perché, come dire, purtroppo le mie vicende personali non sono stata subito saggia, ecco, mettiamola così. Quindi adesso provo a condividere dei pensieri che ho impiegato un po' di tempo a mettere insieme. Quindi sicuramente la mia vita matrimoniale sarebbe andata diversamente se fossi riuscita a avere già questi pensieri in precedenza.
Come Lisetta, mi pare che diceva prima, di Fromm.
sì. Proprio così.
Però scusa Luisa, sulla terra abbiamo a che fare tutti i giorni con il dover faticare, il dolore, e poi alla fine uno potrebbe dire sì, tante belle parole, poi alla fine si muore, no?
Sì.
Ti ho interrotto, magari adesso ci parlare di questo, perché c'è anche un messaggio che, siccome avevo avuto un ospite in una trasmissione precedente dove diceva sì, dovremmo riuscire anche a pregare per questi esseri che ci stanno anche in questo periodo rendendo la vita difficile, impossibile, questi esseri, sia persone sia anche definiti con una parola, anti-evolutivi, no? Si può chiedere a Luisa cosa pensa di questo fatto che dobbiamo pregare anche per queste persone? È un po' quello che dicevi prima, no? Pregare per il tuo avversario.
Sì. Come ci dicevamo, ognuno di noi può essere un grande creatore di bene nel mondo. E noi non dobbiamo aspettarci che il bene arrivi da qualcun altro. Possiamo essere produttori di bene, ovviamente in tutta modestia, ma nella consapevolezza che ogni buon pensiero, ogni sentimento che riesce a cercare di decantare tutte le scorie che ci si attaccano, tutto questo contribuisce a trasformare il mondo. Allora, noi stiamo vivendo un periodo inimmaginabile, o meglio, ahimè, era immaginabile, non credevamo che sarebbe venuto tutto insieme, tutto in fretta e tutto così.
Sì.
Perché sappiamo che gli ostacolatori sono all'opera, quindi, quindi tanto più è importante che noi riusciamo a dominare i sentimenti di ostilità e cerchiamo invece di mandare buoni pensieri in modo che si possa rafforzare ciò che di bene esiste in ognuno, in modo da che possano venire meno queste continue spinte verso la distruzione, verso il disumano, verso il meccanico. Ripeto, io sono convinta che la preghiera sia molto potente e invito a fare l'esperienza personalmente. E come dicevo, non si tratta di pregare in un senso egoistico, io prego così tu mi dai mi fai ottenere quello che desidero, non è in questi termini. La preghiera è un offrire sostanza di sé. La preghiera è sollevare, rendere sacro un pensiero, un sentimento, cercare un'azione che abbia un senso spirituale. E questo trasforma il mondo. Le persone che stanno collaborando a questo carcere che è diventata la terra, che vorrebbero far diventare, perché non c'è diventata ancora, questo dobbiamo essere consapevoli.
Questo dipende anche da noi, infatti, che non lo diventi.
Sì, e per fortuna c'è tanta gente sveglia che si rende conto, c'è tanta gente che agisce, e io credo che sempre più possiamo trovare il coraggio per cercare le giuste intuizioni, per sapere che cosa è giusto fare in questi tempi così mortificanti.
Come dicevi prima, all'inizio del nostro discorrere, dicevi appunto che il Cristo in questo periodo, soprattutto tra Natale e Pasqua, ci viene incontro, no? Penso che anche nel fare questa azione nostra per cercare di osservare quella che potrebbe essere la nostra rabbia, la nostra contrapposizione e così inimicizia, e comunque rivolgersi a Lui per avere anche queste forze di comprensione, ma anche di aiuto rispetto a questo che ci stanno facendo, insomma. Cosa
sì, dici? Sì. Come dicevamo, il Cristo non si impone, ma aspetta solo che noi chiediamo di essere aiutati per aiutarci, e noi possiamo portare l'azione del Cristo, lasciare che agisca in noi, portarla nel mondo, anche con delle cose che sembrerebbero piccole, ma che in realtà sono molto grandi. Per esempio, cercando di avere rispetto della parola. Ci viene detto Cristo è il Verbo creatore, la parola, e la parola è stata condivisa con gli uomini. Noi abbiamo una facoltà di creazione in noi attraverso questo dono della parola. Allora, quanto è importante rispettare la sacralità della parola? Quanto è importante cercare di non parlare a vanvera? Quanto è importante cercare la verità in quello che si dice? Sappiamo che siamo circondati da tante menzogne. Sì. Spesso non è possibile direttamente dire a qualcuno tu stai mentendo, perché le situazioni sono di vario genere, ma è importante interiormente ristabilire la verità rispetto a quello che viene detto, perché anche questo agisce, anche i nostri pensieri agiscono. Quindi già nel cercare sia un rispetto della parola, e sia anche, io credo che di questo avevamo già parlato in una conversazione precedente, cioè della necessità di trovare un linguaggio anche con persone che si fanno delle rappresentazioni completamente differenti, che sembrerebbero appartenere a mondi di comprensione totalmente diversi. Io trovo che questa sia la sfida, come riuscire a parlarsi tutti, perché dobbiamo continuare a coltivare l'umano che condividiamo, questo è fondamentale. Va bene, questo ce l'avevamo detto. Sì, poco fa tu accennavi alla fatica del lavoro, del dolore, della morte.
Sì, abbiamo 10 minuti, solo prima di lasciarti andare avanti su questi argomenti, volevo leggere un altro messaggio. Siccome nell'incontro precedente con Ivo Bertaina si è toccato un po' questo aspetto così di questi esseri che, vabbè, senza io, no, si dice, e qua un messaggio dice: dobbiamo amarli perché siamo noi responsabili di aver creato un astrale così denso e malato che ha formato i vasi vuoti che loro stanno abitando. Per questo siamo loro debitori, insomma, questo è importante, anche questo messaggio qua del 932.
Sì, questo è importante perché ci rende consapevoli della nostra responsabilità il nostro sguardo attento è uno sguardo che comunica umanità, e questo è molto importante, quindi cercare di non avere uno sguardo indifferente, ma essere presenti quando ci si unisce con la propria presenza a una situazione, a degli esseri, anche a un paesaggio, perché sappiamo che la natura è tutta intessuta di esseri elementari, questi esseri elementari si aspettano da noi un orientamento e uno sguardo amorevole dona un buon orientamento a questi esseri.
È bella questa immagine di uno sguardo che comunichi umanità, no? Anche un gesto non verbale con gli occhi, che non sono così come dire eclatanti come si muove le mani o il corpo eccetera, però uno sguardo come dire amorevole o attento è bello. Poi c'era un altro messaggio che mi avevi già risposto prima: c'è differenza tra quello che ha detto prima, mi ami o mi vuoi bene, detto da Gesù, no? Mm-hmm. Avevi già parlato un po' di questo.
Sì, questo è proprio importante tenerlo sempre presente, che è possibile sollevare l'amore. Volere bene è importante, no, ovviamente non stiamo dicendo che volere bene è una forma inferiore di amore. Volere bene è un'affezione, ma nel volere bene si può portare un amore che non nasce solo da un attaccamento, ma che include anche lo spirito, e quindi un amore che solleva anche l'essere amato. È chiaro, spesso quando si parla si dicono delle cose che se prese in così da sole potrebbero sembrare strane, ma è chiaro che ci si riferisce a a tutto un insieme di considerazioni nel dire che l'amore solleva chi è amato, ma anche chi ama.
Ah, bello, bello, sì. Bene, stiamo andando verso la conclusione. Stavi toccando quei tre argomenti, magari. Sono un po' complessi in 5 minuti.
Sì, sono abbastanza complessi, sì, ma forse accenniamo semplicemente, e lasciando poi a ognuno un eventuale approfondimento di riflessione su questo.
Poi vogliamo anche il tuo messaggio così finale di chiusura. Non pretendiamo la benedizione, però.
No. Ma quasi.
quasi.
Sì, sì, elettronica. Sì, chiudiamo con delle parole. sì. E accenniamo al fatto che nelle immagini che ci vengono dalla Genesi, quando c'è stata la cosiddetta cacciata dal paradiso, quindi quando è avvenuta la separazione dal mondo spirituale nell'essere scagliati giù sulla terra, per così dire.
Sì.
O comunque inviati, ecco, mettiamola così, inviati sulla terra, abbiamo un compito. E noi abbiamo ricevuto tre condizioni che potremmo vedere anche come tre maledizioni: il lavoro, il dolore e la morte. Il lavoro come il doversi occupare della materia. Questo può essere superato. Può essere superato nell'agire con un lavoro che si occupi dello spirito, attraverso un'attività di pensare, attraverso un'attività meditativa. Questo aiuta a superare i limiti del lavoro come costrizione. L'esperienza del dolore è un'esperienza che può essere sublimata, che può essere purificata. Noi possiamo purificare il sentire affrontando liberamente delle prove spirituali che comportano una fatica, quindi non sottraendosi alle difficoltà spirituali, e questo aiuta a purificare il sentire e quindi sublima l'esperienza del dolore.
Sì, chiaramente ci vorrebbe molto più tempo per sviluppare magari una prossima volta, insomma. Prego.
Questo sì, diciamo, vuole essere come una sollecitazione a fare delle riflessioni rispetto a questi ambiti.
Sì.
E l'ultima cosa, che è la morte, noi sappiamo sempre grazie alla scienza dello spirito, che la morte è stata introdotta come correttivo alla separazione dallo spirito, in modo che possiamo periodicamente tornare nella pienezza del mondo spirituale. Allora possiamo noi esercitare il nostro volere nel cercare volontariamente una rinascita spirituale, quella che nei Vangeli viene chiamata il rinascere dall'alto, nell'affrontare un cammino di trasformazione di sé per accostarsi al divino, che è un cammino iniziatico. L'iniziazione è questa, una trasformazione di sé per accostarsi allo spirito. Sono veramente degli accenni, ma vuole essere una sollecitazione a ad avere coraggio.
Certo, scusa, ti interrompo, c'è un bel messaggio che vorrei proprio leggerti da S. Firma SL. Dice: a proposito di essere elementali, lui lo chiama con la L, e uomini senza io, credo sia fondamentale un nuovo culto, una nuova transustanziazione, quella che riempie ogni vuoto con l'amore. Ogni cosa può essere trasformata dal nostro sguardo d'amore per restituire al Logos la nostra parola santificata. Beh, questo ascoltatore ti fa concorrenza, Luisa.
Sì, questi sono dei pensieri profondi, una bella attività che possiamo sempre mettere in atto. E forse potremmo ancora una volta cercare di chiarire qual è il senso della vita sacramentale.
Sì.
Perché talvolta si sente come è possibile sviluppare sacralità in ogni azione.
Sì.
E quindi si ritiene quasi superfluo poi esercitare una vita sacramentale. E noi possiamo diventare consapevoli che i sacramenti ci sono stati affidati dal mondo spirituale come azioni per entrare in una relazione fattiva con il mondo spirituale stesso, e i sacramenti riguardano tutti gli aspetti della vita. Adesso non ci soffermiamo perché...
Sì, possiamo stare ancora qualche minuto, perché abbiamo la possibilità di avere anche altri minuti, quindi se vuoi chiudere con tranquillità, volentieri.
Sì, diciamo, questo vuole essere solo un accenno per invitare a coltivare entrambi gli aspetti, sia la sacralità del quotidiano, sia la sacralità degli atti voluti di sacralizzazione della vita attraverso i sacramenti. Come chiusura, io volevo invitare a leggere la prima lettera di Giovanni.
Sì.
E adesso ovviamente non la leggiamo insieme perché ha una sua lunghezza ed è bello leggerla con calma, in maniera meditativa, e vi invito a fare questo, soprattutto poi soffermandosi sul quarto capitolo di questa lettera, che parla del divino, dell'incarnazione e dell'amore di Dio, e ci mostra come Dio ci ha amato per primi. E questo è anche importante da tenere presente. E quando ci si chiede ma come amare, il divino ci insegna ad amare, e amare per primi è l'iniziativa che possiamo prendere, che è già un passo intermedio rispetto a quello di amare i nostri nemici, ci aiuta in quella direzione. Invece, per concludere, il nostro incontro, e vorrei citare delle lettere di Paolo.
Volentieri.
Dalle parole di Paolo, dalla lettera ai Galati. Qui siamo al quinto capitolo, i versetti 22-23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. E io vi vorrei salutare con questo invito a considerare la pienezza che ci può venire dall'accostarci a questi doni che riceviamo attraverso gli angeli.
Soprattutto in questi notti, in questi giorni, no? Dove, come all'inizio così avevi cominciato a dirci, il mondo spirituale è molto più vicino, no? Alle nostre anime.
Sì, 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 in questi giorni è diventato per fortuna adesso una cosa nota che in ognuna delle notti sante si può diventare consapevole dell'avvicinarsi degli esseri delle gerarchie spirituali, e questo ci consente di ampliare il nostro respiro nell'accogliere questi esseri che si avvicinano all'umanità e che ci chiedono di collaborare con loro.
Certo.
Possiamo farlo.
Luisa, noi veramente ti ringraziamo tantissimo, perché diciamo con il tuo così esprimere questi contenuti ci hai portato, oltre che delle motivi di conoscenza, però anche nel modo in cui ce l'hai dati, così anche un senso di possibilità di entrare in collegamento, in contatto con l'anima, no? Con il nostro spirito interiore e anche con quello esteriore, diciamo, no? E attraverso soprattutto il grosso lavoro di conoscenza dei Vangeli, che sono magari visti da un punto di vista così della nostra tradizione cattolica come un dire così che si è anche esteriorizzato, ma che viene dall'altro, da fuori, dall'alto, senza possibilità tanto di comprenderli, ma come quasi consuetudine. E invece sia con il rinnovamento religioso della comunità di cristiani, sia con una volontà, un atto di volontà che una persona può fare nel cominciare a guardare con occhio diverso i Vangeli, come appunto dicevi all'inizio, testi iniziatici che ci possono dare delle conoscenze, fare partire delle dinamiche che ci muovono senza dogmi verso la conoscenza e la liberazione, diciamo, spirituale. Ho fatto anch'io il sermone.
Bene, grazie. Allora ci...
Adesso lo deve fare Corrado, però.
Ecco, Corrado.
Ci vediamo, Corrado.
Beh sì, Luisa, appunto vorrei un po' collegarmi un attimo a quello che diceva Bertain prima, quello che, con cui abbiamo parlato, che appunto sì, in questo periodo c'è che gli esseri umani sono la religione degli uomini. Io so che in questo periodo la comunità dei cristiani nel culto, per ognuna delle 12 notti sante, mi sembra che menzioni una delle 12 gerarchie, è così?
Diciamo, questo si può fare nel sermone, uno per ogni giorno, ma nel tempo delle notti sante, nella epistola, che è una preghiera che ci è stata data dal mondo spirituale, vengono nominate ogni giorno tutte le gerarchie.
Ecco, sì.
E c'è un unirsi all'inno sacrificale che da queste gerarchie si eleva.
Bello.
E questa è la solennità del momento dell'anno, sì, proprio così.
Benissimo. Luisa, grazie, grazie ancora, ci hai dedicato molto tempo, so che tu sei molto impegnata, hai veramente impegni importanti e quindi dedicarci tutto questo spazio, questo tempo è stato notevole.
È stato un dono, sì.
Spero di averti ancora con noi e ti auguriamo queste notti sante, proficue e spiritualmente piene di doni e ce le auguriamo anche a noi e con un abbraccio calore di luce ti salutiamo.
Grazie, io ricambio questo abbraccio e possiamo essere consapevoli che viviamo una grande benedizione che ci arriva dal mondo spirituale, allora possiamo accoglierla e procedere con essa.
Certo, apriamo grazie. Gli animi a questa, senz'altro.
Sì. Grazie a voi.
Grazie, buona continuazione di tutto.
Grazie. Grazie.